E proseguiamo con il vaso di Pandora, parliamo di immigrazione, parliamo di Europa, ci colleghiamo con Thomas Migliarina, corrispondente della TV Svizzera. Buongiorno Thomas.
Buongiorno Stefano e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, Thomas, l'Unione Europea in questo momento sta puntando sulla Turchia, mi sembra, per fermare o per arginare l'emergenza emigrazione. Cosa ci puoi raccontare?
Sì, l'Unione Europea sta puntando sui tre paesi che hanno di gran lunga il maggior numero di profughi dalla Siria, sono il Libano, la Giordania, ma soprattutto la Turchia, sono 2 milioni all'incirca i profughi che si trovano in quel paese. Turchia che gioca un ruolo importante anche a livello politico-militare nel tentativo di far cadere il regime di Bashar al-Assad e che quindi è implicata in questa guerra. Non soltanto come paese di accoglienza di un così alto numero di profughi, ma anche come attore politico di primo piano. E come vediamo, una delle dimensioni che il conflitto siriano sta prendendo è anche quella di una guerra a distanza, oltre che tra Russia e America e tra Arabia Saudita e Iran, adesso anche tra Turchia e Russia, visto l'implicazione sempre più importante della Russia a livello militare a fianco di Bashar al-Assad. L'Unione Europea è costretta a puntare sulla Turchia, la logica è evidente, è proprio dalla Turchia che specialmente quest'estate abbiamo visto sono arrivati i profughi lungo quello che ormai si chiama il corridoio balcanico, diventato più importante che il corridoio mediterraneo. Per la Turchia di Erdogan sicuramente un elemento di soddisfazione, visto che negli ultimi mesi, anzi anni, è stata snobbata dall'Unione Europea, un'Unione Europea nella quale in teoria vorrebbe entrare, anche in pratica, non solo in teoria, dal 1963.
Ecco, Thomas Migliarina, quello che abbiamo potuto vedere seguendo anche le rotte dei profughi è che ci troviamo di fronte a due Europe, no? Cioè, da una parte l'Europa, l'Europa occidentale, quella diciamo ante muro di Berlino, e dall'altra parte invece l'Europa dell'Est che rispetto alla questione profughi ha una posizione tutt'altro favorevole all'accoglienza.
Sì, e questo è un argomento che è stato ripreso anche da Angela Merkel al Parlamento europeo, soprattutto in un incontro che la cancelliera tedesca ha avuto prima di intervenire in plenaria insieme al presidente francese François Hollande. Angela Merkel ha incontrato i deputati del Partito Popolare, il gruppo conservatore, che ricordiamo è il gruppo di maggioranza al Parlamento europeo e alla quale il suo partito, la CDU tedesca, appartiene, e ha fustigato, secondo indiscrezioni, l'incontro non era pubblico, l'atteggiamento all'interno dello stesso Partito Popolare, dei partiti dell'Est. Lei stessa si è definita un'Est europea, ricordiamo che Angela Merkel viene dalla ex Germania Est, dicendo non è possibile dire prendiamo soltanto dei non musulmani oppure prendiamo pochi profughi, perché questa non è, ha detto la cancelliera, l'Europa che conosco. Evidentemente è un processo non soltanto politico, un processo culturale che è in atto in questi paesi e che secondo molti analisti prenderà del tempo.
Ecco, è vero anche che insomma i paesi ai confini, quelle che sono diventate le craine dell'Europa, no? In questo caso Ungheria e Slovenia, che difendono il confine di Schengen, sono state lasciate abbastanza sole, no? Non essendoci una strategia generale su come gestire l'emergenza profughi, no? C'è un corridoio.
Non c'è stata una strategia e soprattutto non c'è stata, o c'è stata in ritardo, perché come sempre i cambiamenti si attuano solo davanti alle emergenze, ma c'è stato in ritardo la consapevolezza che il sistema di Dublino era inadatto, anche perché Dublino, invece di creare solidarietà e di spingere ad una mutualizzazione del problema, si limita a indicare dei criteri per definire chi è responsabile di gestire l'emergenza e poi dice fondamentalmente il paese si arrangi. In questo senso ha ragione Matteo Renzi, hanno ragione gli italiani quando dicono che fino a quando erano soltanto loro e eventualmente i greci a far notare che Dublino andava cambiato, in pochi davano retta. La chiave di volta è stato quando la Germania si è convinta che le regole di Dublino non andassero più bene. Angela Merkel di nuovo nel suo discorso mercoledì ha definito il sistema nella sua forma attuale obsoleto.
Ma al di là, Thomas, tu hai viaggiato anche tanto sul campo e conosci molto bene quest'area, i Balcani, in generale l'Europa. Ecco, l'immagine dell'Europa, l'Europa che insomma che vuole dare di sé, può essere veramente quella che troviamo tra Baransko, Petrovo, Selo e Berendem, cioè il confine tra Croazia ed Ungheria, dove all'ingresso in Ungheria ci troviamo con porte di ferro, filo spinato, soldati con giubbotti antiproiettile e mitraglie spianate ad accogliere i profughi. Un giornalista sloveno, Erich Hladek Mihalcic del Dnevnik, che spesso ospita anche il Vaso di Pandora, ha commentato guardando questa scena: lo chiamano Schengen, sembra Auschwitz.
No, io però devo dire, cerco di essere cauto nel criticare troppo gli est europei, perché non abbiamo visto per esempio dalla Gran Bretagna o dal Portogallo nelle scene di grande solidarietà. È stata la Spagna per esempio uno dei paesi che hanno impedito di arrivare a 40.000 posti quando si parlava di ripartire i primi 40.000 profughi. Questo non per giustificare le affermazioni di Orban, che oramai si è posto al di fuori della sua stessa famiglia politica. Orban appartiene ai popolari, ma come vediamo è stato criticato da altri popolari come Angela Merkel, ma per dire che effettivamente la situazione economica e sociale di una parte dell'est potrebbe spingere a una parte di comprensione. Devo dire che quando sono stato sul terreno avevo anche una certa comprensione per il tentativo comunque dell'Ungheria di controllare la propria frontiera esterna, cosa che tra l'altro è un'obbligazione, è un obbligo del fare parte di Schengen Dublino. Certo, è ben altra cosa dal dire l'Europa è l'Europa cristiana, e poi l'atteggiamento anche incongruo di creare il muro, ma poi di opporsi a un sistema di mutualizzazione dei richiedenti asilo che avrebbe favorito la stessa Ungheria. Cioè l'Ungheria, per coerenza diciamo così ideologica, ha chiesto di non far parte dei paesi da cui sarebbero stati rilocalizzati 120.000 richiedenti asilo.
Grazie Thomas Miglierina di essere stato con Radio Capodistria, di averci raccontato insomma da Bruxelles quanto sta accadendo. Noi tra un pochino ci sposteremo più vicino alla Turchia, andremo a sentire Francesco Martino che ci racconterà cosa sta succedendo in quell'area d'Europa. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what
do you mean? What do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean?
Oh, baby.
Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Noi proseguiamo con il vaso di Pandora, mancano solo 15 minuti all'assegnazione del Nobel per la pace, verrà assegnato esattamente alle 11. Proseguiamo ancora un attimo in musica prima di collegarci con Francesco Martino, nostro corrispondente da Sofia. Ecco, invito la regia a proseguire con la musica. Stiamo cercando di in questo momento metterci in contatto con Francesco Martino. Io invito la regia a questo punto a proseguire con un brano musicale.
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport.
hanging with some girls I've never seen before.
E torniamo in diretta al Vaso di Pandora. Abbiamo in collegamento Francesco Martino da Sofia. Ecco, Francesco, abbiamo parlato poco fa con Thomas Miglierina da Bruxelles, un importante accordo tra Turchia e Unione Europea sulla questione dei profughi. Ecco, come sta vivendo la situazione la Turchia? Qual è intanto la situazione nei campi profughi e come i turchi pensano di attuare un maggior controllo per quanto riguarda l'afflusso dei profughi verso la Grecia e l'Unione Europea?
Sì, innanzitutto c'è da dire che per la Turchia sia i profughi che la Siria come questione aperta a livello internazionale diventano sempre di più la questione primaria e più importante. Ricordiamo che in Turchia oggi sono presenti circa 2,5 milioni di profughi, di cui la gran parte dalla Siria, circa 2,2 milioni, più 300.000 profughi provenienti dall'Iraq, e al tempo stesso la situazione in Siria diventa sempre più delicata, più difficile da gestire, soprattutto dopo il recente intervento russo nell'area, che appunto è a capo la Federazione Russa di un'alleanza di fatto che vede giocatori importanti come l'Iran e appunto Hezbollah agire direttamente sul territorio siriano, quindi una situazione molto molto complessa.
Ci sono state anche polemiche abbastanza serrate, no? Per un'invasione dello spazio aereo da parte dei jet russi ci sono state le prime scaramucce che hanno contraddistinto l'entrata in campo, la discesa in campo della Russia.
Sì, assolutamente, c'è stata anche la consegna di una nota di protesta formale da parte del governo turco all'ambasciatore russo in Turchia, ad Ankara, quindi sicuramente c'è una tensione palpabile, anche perché fondamentalmente Russia e Turchia in qualche modo in Siria appoggiano degli avversari che si combattono sul campo. La Turchia è stata da lungo tempo una fautrice dell'esautoramento di Bashar al-Assad, e mentre la Russia è invece il più importante alleato del regime siriano, quindi c'è un evidente scontro tra l'altro tra due paesi che fino a poco tempo fa avevano collaborato in modo importante su tanti fronti, tra cui ad esempio quello energetico, con spostamento di gas o con la costruzione ormai messa in dubbio della prima centrale nucleare turca che dovrebbe essere costruita con tecnologia russa. Ma tornando ai profughi, direi che a questo punto è ancora molto difficile vedere come si evolveranno le cose, perché gli accordi raggiunti tra Turchia e Unione Europea sono al momento di natura soltanto, come posso dire, informale, non c'è stato un impegno preciso, e fondamentalmente c'è il tentativo da parte del governo turco, soprattutto di Erdogan, in qualche modo di utilizzare questa spinosa questione anche in vista delle prossime elezioni. Ricordiamo che in Turchia a inizio novembre ci saranno delle elezioni anticipate dovute al fatto che fondamentalmente per la prima volta da 10 anni l'AKP, il partito di Erdogan, non è riuscito a ottenere una maggioranza assoluta nel Parlamento di Ankara. Ricordiamoci, sono state elezioni lo scorso giugno, che per la prima volta da 10 anni appunto non hanno visto un vincitore chiaro, e quindi si tornerà alle urne a novembre. In qualche modo gli accordi che Erdogan ha messo sul tavolo con l'Unione Europea potrebbero essere una carta importante nella campagna elettorale che si sta tenendo, e quindi c'è da tenere presente anche questo fattore importante per la politica interna turca, che in qualche modo si collega alla situazione internazionale.
A proposito di situazione internazionale, della questione dei profughi e di politica interna turca, ma preoccupa o pesa di più in questo momento questa questione qua o la faccenda dei sorvoli russi abbastanza esposta sui media internazionali, in cui si parla appunto di cose che impegnerebbero o preoccuperebbero la NATO e via dicendo?
Diciamo che il sorvolo da parte di jet russi dello spazio aereo turco sicuramente è una cosa che preoccupa moltissimo. Teniamo presente appunto che la Turchia è un membro a tutti gli effetti della NATO e quindi diciamo siamo di fronte a una situazione anche in qualche modo inesplorata. L'intervento russo ha cambiato profondamente le carte in tavola rispetto alla crisi siriana. Direi che in generale però sul lungo periodo, almeno fino ad oggi, sempre nella speranza appunto che l'intervento russo non provochi un aumento di tensione ancora più forte, la questione dei profughi è una questione molto pesante anche dal punto di vista economico. Fino ad oggi Ankara ha speso 8 miliardi di euro per gestire la questione profughi e appunto comunque la presenza di 2 milioni e mezzo di persone in un paese sì grande, la Turchia ha 80 milioni di abitanti, però sicuramente è una questione che riguarda la quotidianità di quasi ogni cittadino turco, quindi direi che probabilmente dovendo fare una classifica questa questione è ancora più in alto nell'ordine del giorno rispetto all'intervento russo. C'è da considerare però che le due questioni non sono affatto separate, ma in qualche modo rappresentano due facce delle tante facce di uno stesso problema, di una stessa questione che diventa sempre più difficile da sbrogliare.
Ecco, invece venendo insomma a casa tua in Bulgaria, la Bulgaria è stata credo la prima, no, a inventarsi il muro la barriera antiprofughi, no? Mi pare che in questo momento non sia tanto colpita dai flussi, no, che hanno scelto altre strade per tentare di arrivare in Germania.
Sì, il triste primato appunto di chi per primo ha innalzato una rete al confine con la Turchia, in questo caso è la Grecia, che appunto ha preceduto di qualche anno la Bulgaria. In questo momento la Bulgaria nello specifico non è al centro del flusso migratorio, anche se i numeri in termini assoluti sono cresciuti, visto che quest'anno almeno 17.000 persone sono entrate in modo irregolare in Bulgaria. La Bulgaria in qualche modo guarda a Bruxelles per dare una soluzione di lungo termine, quindi essendo il paese uno dei due paesi che confina direttamente con la Turchia è particolarmente interessato alla possibile realizzazione pratica degli accordi che sono stati messi appunto sul tavolo tra Unione Europea e Turchia. Sicuramente innalzare reti viene visto come posso dire una soluzione temporanea, in qualche modo come mettere una pezza sperando che il problema venga dirottato su altri paesi vicini, ma tutti sono consapevoli che una rete non è assolutamente sufficiente a risolvere il problema.
Grazie Francesco Martino di essere stato con noi da Sofia, di averci raccontato cosa accade in quella parte d'Europa.